Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway. Traduzione di Ettore Capriolo.
Essendo contro Belmonte, il pubblico era tutto per Romero. Cominciò ad applaudirlo nel momento in cui lasciò la barriera e s'avviò verso i tori. Anche Belmonte guardava Romero e continuò a guardarlo senza averne l'aria. Non badava per niente a Martial. Martial era uno di quei toreri di cui sapeva tutto. Era tornato nell'arena per gareggiare con Martial, sapendo che era una gara vinta in partenza. Si era aspettato di gareggiare con Martial e con gli altri divi della decadenza della corrida e sapeva che la sincerità del proprio toreare sarebbe stata messa in risalto dalla falsa estetica dei toreri della decadenza con la sua sola presenza nell'arena. Ma il rientro era stato rovinato da Romero. Romero faceva sempre con calma, con naturalezza, con grazia, ciò che lui, Belmonte, ormai solo qualche volta poteva costringersi a fare. La folla lo sentiva. Persino quelli di Biarritz, persino l'ambasciatore americano, finirono per rendersene conto. Era una gara cui Belmonte non poteva partecipare, perché si sarebbe conclusa con una brutta ferita o con la morte. Belmonte non era più in buone condizioni di salute, non aveva più momenti grandissimi nell'arena, non era neanche sicuro di poter avere qualche grande momento. Le cose non erano più come una volta, e ora la vita veniva soltanto a sprazzi. Con i suoi tori aveva ancora sprazzi dell'antica grandezza, ma non contavano quasi niente, perché lui aveva svilito tutto in anticipo, quando aveva scelto i tori in funzione della loro scarsa pericolosità, scendendo da un'automobile e appoggiandosi a una staccionata per passare in rivista l'armento del rancio del suo amico allevatore. Ebbe quindi due tori piccoli e docili, senza grandi corna. E quando sentiva tornare la grandezza, appena appena attraverso la sofferenza che sempre lo tormentava, essa era già stata svilita e svuotata in anticipo, e non gli dava una sensazione buona. Era la grandezza, ma per lui non rendeva più meraviglioso il toreare. Pedro Romero aveva la grandezza. Amava toreare, e penso che amasse i tori, e penso che amasse Brett. Tutto ciò che era in grado di controllare lo fece quel pomeriggio davanti a lei. Mai una volta alzò il capo. In tal modo rese più forte la propria esibizione. E lo fece per sé anche, oltre che per lei. Poiché non alzava il capo per chiedere se era piaciuto, faceva tutto interiormente per sé, e questo gli dava forza. Eppure lo faceva anche per lei. Ma non lo fece per lei a scapito di se stesso. Grazie a questo vinse tutto il pomeriggio. La sua prima chite avvenne proprio sotto di noi. I tre matadores affrontano a turno il toro dopo ogni sua carica contro un picador. Belmonte era il primo, Martial il secondo, poi toccava a Romero. I tre erano alla sinistra del cavallo. Il picador, col cappello calcato sugli occhi, l'asta della picca puntata con decisione verso il toro, affondò gli speroni nei fianchi del cavallo, tenendoli lì, e con le redini nella mano sinistra guidò la bestia verso il toro. Il toro guardava. In apparenza guardava il cavallo bianco, ma in realtà la sua attenzione era concentrata sulla punta d'acciaio triangolare della picca. Romero, che lo osservava, vide che il toro cominciava a voltare il capo. Non aveva voglia di caricare. Romero agitò la cappa in modo che il suo colore attirasse lo sguardo del toro. Obbedendo a questo riflesso, il toro caricò, ma non trovò quel lampo di colore, bensì un cavallo bianco. E un uomo si sporse molto in avanti sul cavallo, infilò la punta d'acciaio della lunga asta di icori nel muscolo del collo del toro, e tirò il proprio cavallo da una parte, rotando sulla picca, e inferse una ferita, affondando il ferro nel collo del toro e facendolo sanguinare per Belmonte. Così colpito, il toro non insistette. In realtà non aveva voglia di aggredire il cavallo. Si voltò e il gruppo si sparpagliò, e Romero lo stava portando lontano con la sua cappa. Lo fece morbidamente e armoniosamente, poi si fermò, e mettendosi esattamente di fronte al toro, gli offrì la cappa. Il toro rizzò la coda e partì alla carica. e Romero agitò le braccia davanti a lui, ruotando con i piedi ben piantati a terra. La cappa, inumidita e appesantita dal fango, ondeggiò piena e aperta, come una vela spiegata. E Romero ruotò, tenendola in mano proprio davanti al toro. Al termine di questo passaggio, erano di nuovo l'uno di fronte all'altro. Romero sorrise. Il toro volle ritentare, e la cappa di Romero ondeggiò ancora, ma dall'altra parte. Ogni volta lasciava passare il toro così vicino che l'uomo e il toro e la cappa che ondeggiava e ruotava davanti al toro erano un'unica massa nettamente delineata. Era tutto assai lento e controllato, come se Romero stesse cullando il toro per farlo dormire. Fece 4 veroniche come questa e finì con una media veronica, volgendo le spalle al toro e avanzando verso gli applausi, con una mano sul fianco, la cappa sul braccio e il toro che lo guardava allontanarsi. Con i suoi tori fu perfetto. Il primo non ci vedeva bene. Dopo i primi 2 passaggi con la cappa, Romero capì esattamente quanto fosse menomata la sua vista e lavorò di conseguenza. Non fu un toreare brillante, fu solo un toreare perfetto. La folla chiese che cambiassero il toro. Faceva molto baccano. Non poteva succedere niente di molto bello con un toro che non vedeva l'esca, ma il presidente non volle ordinare di sostituirlo. «Perché non lo cambiano?» domandò Brett. «Hanno pagato per averlo, non vogliono perdere i loro quattrini. Non mi pare giusto per Romero. Guarda come manovra un toro che non può vedere i colori. Non è il genere di spettacolo cui mi piace assistere. Non era gradevole da vedere se avevi qualche interesse per la persona che lo stava facendo. Con il toro che non vedeva i colori delle cappe o la flanella scarlatta della muleta, Romero era costretto a servirsi soltanto del proprio corpo. Doveva cioè avvicinarsi al toro al punto che questo riuscisse a vederlo e si preparasse ad aggredirlo, e poi deviare la carica del toro verso la flanella e concludere il passaggio nella maniera classica. A quelli di Biarritz non piaceva. Pensavano che Romero avesse paura e che fosse questa la ragione di quei suoi passetti laterali ogni volta che stornava la carica del toro dal proprio corpo alla flanella. Preferivano Belmonte quando imitava se stesso, o Martial quando imitava Belmonte. 3 di loro sedevano in fila dietro di noi. «Perché ha paura del toro? È un toro così stupido che va solo contro il panno. È un torero giovane, non ha ancora imparato. A me era sembrato bravo con la cappa. Probabilmente adesso è nervoso». Intanto, nell'arena, Romero, totalmente solo, procedeva nella stessa maniera, avvicinandosi sin dove il toro poteva vederlo bene, offrendogli il proprio corpo, offrendoglielo ancora un po' più da vicino, col toro che lo guardava ottuso, e accostandosi poi tanto da far credere al toro d'aver partita vinta, e offrendosi ancora, e infine inducendolo a caricare, e a quel punto, un attimo prima che arrivassero le corna, mostrava al toro il panno rosso da seguire, con quel piccolo scarto quasi impercettibile che aveva tanto offeso il giudizio critico degli esperti in corride di Biarritz. «Adesso lo uccide», disse a Brett. «Il toro è ancora forte, non vuole logorarsi troppo». Al centro dell'arena, Romero, di profilo davanti al toro, estrasse la spada dalle pieghe della muleta, si levò sulla punta dei piedi e prese la mira lungo la lama. Il toro caricò mentre caricava Romero. La mano sinistra di Romero lasciò cadere la muleta sul muso del toro per accecarlo. La sua spalla sinistra si protese tra le corna mentre la spada si immergeva, e per un attimo lui e il toro furono una cosa sola. Romero molto più in alto del toro, il braccio destro alzato sin dove l'elsa della spada si era conficcata tra le spalle della bestia. Poi la figura si spezzò. Con un piccolo scarto Romero si staccò e adesso era in piedi, con una mano levata di fronte al toro. E la sua camicia si era strappata sotto la manica, e il bianco svolazzava al vento, e il toro era lì, con la rossa elsa della spada immersa tra le spalle, la testa che s'abbassava, le gambe che cedevano. «Ecco che muore», disse Bill. Romero era così vicino che il toro poteva vederlo. Gli parlò, con la mano ancora levata. Il toro raccolse le proprie forze, ma la sua testa si piegò in avanti, ed egli cadde lentamente. Poi, d'un tratto, all'improvviso, eccolo con le quattro zampe in aria. Consegnarono la spada a Romero, che portandola con la lama in basso e tenendo la muleta nell'altra mano, si presentò davanti al palco del presidente. Si inchinò, si raddrizzò e s'accostò alla barriera per consegnare spada e muleta. «Brutto», disse il novigliero. «Mi ha fatto sudare», disse Romero. Si asciugò il viso. Il novigliero gli porse la brocca dell'acqua. Romero si asciugò le labbra. Gli dolevano nel bere dalla brocca. Non alzò gli occhi verso di noi. Martial ebbe una grande giornata. Lo stavano ancora applaudendo quando entrò l'ultimo toro di Romero. Era quello che era partito di scatto e aveva ucciso un uomo durante la corsa del mattino. Nel combattimento col suo primo toro, il viso ammaccato di Romero era stato ben visibile. Tutto ciò che faceva lo metteva in risalto. Tutta la concentrazione di quel lavoro pericolosamente delicato con un toro che non ci vedeva bene gli dava evidenza. La rissa con Con non aveva toccato il suo animo, ma il viso era tumefatto e il corpo ferito. Ora però stava cancellando tutto questo. Tutto ciò che faceva con questo toro lo ripuliva un poco di più. Era un bravo toro, un grosso toro, e si voltava e ripartiva la carica con disinvoltura e con sicurezza. Era ciò che Romero chiedeva a un toro. Quando ebbe finito di lavorare con la muleta e fu pronto a uccidere, la folla lo costrinse a continuare. Non volevano che il toro fosse ammazzato subito, non volevano che finisse tutto. Romero continuò. Fu come una lezione di tauromachia. Tutti i passaggi erano collegati, tutti portati a compimento, tutti lenti, sobri, armoniosi. Niente trucchi e niente mistificazioni, e neanche gesti bruschi. Ogni passaggio, quando arrivava al culmine, ti dava una fitta improvvisa. La folla avrebbe voluto che non terminasse mai. Il toro si era rizzato sulle quattro zampe per essere ucciso, e Romero lo uccise proprio sotto di noi. Lo uccise non come era stato costretto a fare dal toro precedente, ma come voleva lui. Si mise di profilo esattamente di fronte al toro, estrasse la spada dalle pieghe della muleta e prese la mira lungo la lama. Il toro lo guardava. Romero gli parlò e batté un piede a terra. Il toro caricò e Romero attese la carica, con la muleta abbassata, continuando a mirare lungo la lama e restando ben saldo al suo posto. Poi, senza avanzare d'un passo, divenne una sola cosa col toro, e la spada era in alto, tra le spalle. Il toro aveva seguito la flanella svolazzante, che sparì quando Romero saltò d'un balzo a sinistra, e fu la fine. Il toro cercò di avanzare. Le sue gambe cominciarono a cedere. Oscillò da una parte all'altra. Esitò, poi cadde sulle ginocchia. E il fratello maggiore di Romero si chinò su di lui e immerse un coltello nel collo del toro, alla base delle corna. La prima volta mancò il bersaglio. Reimmerse il coltello e il toro andò giù, contraendosi e irrigidendosi. Il fratello di Romero, tenendo il corno in una mano e il coltello nell'altra, alzò gli occhi verso il palco del presidente. In tutta l'arena sventolavano fazzoletti. Il presidente guardò in basso dal suo palco e sventolò il proprio. Il fratello tagliò il nero orecchio dentellato del toro e trotterellò con esso verso Romero. Il toro giaceva nero e pesante sulla sabbia con la lingua fuori. Ragazzi correvano verso di lui da ogni parte dell'arena, formandogli attorno un piccolo cerchio. Avevano cominciato a ballare intorno al toro. Romero prese l'orecchio dal fratello e lo sollevò verso il presidente. Il presidente si inchinò e Romero, correndo per non farsi raggiungere dalla folla, venne verso di noi, s'appoggiò alla barriera e porse l'orecchio a Brett, annuendo e sorridendo. La folla era tutta intorno a lui. Brett gli tese la cappa. «Ti è piaciuto?» gridò Romero. Brett non disse nulla. Si guardarono e sorrisero. Brett teneva in mano l'orecchio. «Non macchiarti di sangue!» disse Romero e sogghignò. La folla lo reclamava. I ragazzi urlarono qualcosa a Brett. La folla erano i ragazzi, i danzatori e gli ubriachi. Romero si voltò e cercò di aprirsi un varco tra di loro. Gli stavano tutti attorno cercando di sollevarlo e caricarselo sulle spalle. Lui si batté e si divincolò e si mise a correre in mezzo alla folla verso l'uscita. Non voleva farsi portare in spalla dalla gente, ma loro lo trattennero e lo sollevarono. Era una posizione scomoda, con le gambe divaricate e il corpo indolenzito. Lo tenevano sollevato e correvano verso il cancello. Lui aveva posato una mano sulla spalla di qualcuno, si voltò a guardarci come per chiedere scusa. La folla, correndo, uscì dal cancello con lui. Tornammo tutti e tre in albergo. Brett andò di sopra. Bill e io ci sedemmo nella sala da pranzo al pian terreno a mangiare uova sode e a bere bottiglie di birra. Belmonte scese in borghese con il suo manager e con altri due uomini. Si sedettero al tavolo accanto e mangiarono. Belmonte mangiò pochissimo. Sarebbero partiti per Barcellona col treno delle 7. Belmonte indossava una camicia a righe azzurre e un vestito scuro e mangiò uova alla coque. Gli altri consumarono un lauto pasto. Belmonte non parlava. Si limitava a rispondere alle domande. Bill era stanco dopo la corrida, io pure. Una corrida era per noi un'esperienza molto intensa. Stavamo seduti lì a mangiare le uova e io guardavo Belmonte e gli altri al suo tavolo. Gli uomini che erano con lui parevano gente pratica e decisa. «Andiamo al caffè», disse Bill. «Ho bisogno di un assenzio». Era l'ultimo giorno della fiesta. Fuori ricominciava a rannuvolarsi. La piazza era piena di gente. E gli esperti in fuochi artificiali stavano preparando le loro composizioni per la notte e le coprivano con fronde di faggio. I ragazzi guardavano. Passammo davanti a bancarelle di razzi con lunghe aste di bambù. Davanti al caffè c'era una grande folla. La musica e le danze continuavano. Stavano passando i giganti e i nani. «Dov'è Edna?» domandai a Bill. «Non so». Vedemmo iniziare l'ultima notte della fiesta. L'assenzio faceva apparire tutto più bello. Lo bevvi senza mettere zucchero nel bicchiere gocciolante, ed era gradevolmente amaro. «Mi dispiace per Con», disse Bill. «Ha passato un periodo orribile». «Oh, al diavolo Con», dissi. «Dove pensi che sia andato?» «A Parigi». «Cosa pensi che farà?» «Oh, che vada al diavolo». «Cosa pensi che farà?» «Tornerà dalla sua ragazza, probabilmente». «Chi era la sua ragazza?» una certa Francis. Bevemmo un altro assenzio. «Tu quando parti?» domandai. «Domani». Dopo un po', Bill disse, «Beh, è stata una splendida fiesta». «Sì», dissi, «c'era sempre qualcosa da fare». «Tu magari non ci crederai. Era come un incubo meraviglioso». «Certo», dissi io credo a tutto, incubi compresi. «Che hai? Ti senti giù?» «Spaventosamente. Prendi un altro assenzio». «Ehi, cameriere, un altro assenzio per questo signor». «Mi sento uno straccio», dissi. «Bevi questo», disse Bill, «e bevilo adagio». Incominciava a far buio. La fiesta continuava. Mi sentivo un po' ubriaco, ma non meglio. «Come ti senti?» «Mi sento uno straccio». «Ne vuoi un altro?» «Non mi dà nessun giovamento. Provaci. Non si sa mai. Potrebbe essere questo che ti rimette a posto». «Ehi, cameriere! Un altro assenzio per questo signor!» Vi versai direttamente l'acqua e mescolai anziché lasciarla gocciolare. Bill vi mise un cubetto di ghiaccio. Io rimestai il ghiaccio immergendo il cucchiaio in quella torbida mistura brunastra.
«Com'è?»
«Buono. Non berlo così in fretta. Ti farà vomitare». Posai il bicchiere. Non era stata mia intenzione berlo in fretta.
«Mi sento sbronzo».
«Lo credo bene. Era quello che volevi, eh?»
«Certo.
Sbronzati. Supera quella dannata depressione».
«Beh, sono sbronzo».
«È questo che vuoi?»
«Siediti».
«Non voglio sedermi», dissi. «Adesso torno in albergo». Ero molto ubriaco. Più di quanto ricordassi di esserlo mai stato. Andai di sopra. La porta di Brett era aperta. Infilai la testa nella camera. Mike era seduto sul letto. Mi salutò agitando una bottiglia.
«Jake!» disse. «Entra, Jake!»
Entrai e mi sedetti. La camera era instabile, a meno che non mi concentrassi su un unico punto.
«Sai?
Brett, se n'è andata col torero?»
«No».
«Sì, ti ha cercato per salutarti. Sono partiti col treno delle 7».
«Davvero?»
«Brutta faccenda», disse Mike. «Non avrebbe dovuto farlo».
«No».
«Bevi qualcosa?»
«Aspetta, suono per un po' di birra». «Sono ubriaco», dissi. «Adesso vado a sdraiarmi».
«Sei fradicio?»
«Anch'io prima ero fradicio».
«Sì», dissi. «Sono fradicio».
«Beh, ciao»,
disse Mike. «Cerca di dormire un po', vecchio Jake». Uscii, entrai in camera mia e mi sdraiai sul letto. Il letto salpò e io mi rizzai a sedere e guardai la parete per farlo smettere. Fuori, nella piazza, continuava la fiesta. Non significava nulla. Più tardi Bill e Mike vennero a prendermi perché andassi a mangiare con loro. Io finsi di dormire.
«Dorme. Meglio lasciarlo in pace».
«È sbronzo fino alle midolle», disse Mike. Uscirono. Mi alzai e andai sul balcone a guardare le danze nella piazza. Il mondo aveva smesso di ruotare. Era solo assai limpido e luminoso, con una certa tendenza ad appannarsi sui margini. Mi lavai e mi spazzolai i capelli. Mi vidi strano allo specchio. Scesi in sala da pranzo.
«Eccolo»,
disse Bill. «Caro vecchio Jake, lo sapevo che non eri partito del tutto».
«Salve, vecchio beone», disse Mike. «Mi è venuta fame e mi sono svegliato».
«Mangia un po' di minestra», disse Bill. Noi tre eravamo seduti a tavola e sembrava che mancassero circa 6 persone.
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.